Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Dalla redazione di Orizzonti Cristiani, canale 105, a tutti un cordiale saluto. Se vi fa piacere, restate con noi.
Dalle città e dalle campagne
noi veniamo a te,
dai monti e dalle vallate
noi veniamo a te,
da ogni casa e da tutte le strade
noi veniamo a te,
da tutti i confini della terra.
Città del cielo, arca dell'amore, ci rifugiamo in te.
Siamo un popolo che cammina. Il pellegrinaggio nella storia e nella fede cristiana. Testi tratti dal Magistero della Chiesa e dagli scritti di autori vari. Coordinamento di Franca Salerno. Seconda tappa. Pellegrini in cerca dell'assoluto.
Gioia, fiducia, perdono, donine risorto al popolo di Dio. Gioia, fiducia, perdono,
gioia, fiducia, perdono,
donine risorto al popolo di Dio.
La verità insegnata dai padri della Chiesa, secondo cui il luogo santo è l'anima pura, diverrà anche un appello costante affinché la pratica del pellegrinaggio ai luoghi santi sia segno del progresso nella santità personale. I padri della Chiesa giungono così a relativizzare il pellegrinaggio fisico, cercando di superare ogni eccesso e fraintendimento. Gregorio di Nissa, in particolare, fornisce il principio fondamentale di una corretta valutazione del pellegrinaggio. Pur avendo visitato con devozione la Terra Santa, egli afferma che il vero cammino da intraprendere è quello che conduce il fedele dalla realtà fisica a quella spirituale, dalla vita nel corpo a quella nel Signore, e non il passaggio dalla Cappadocia alla Palestina. Anche San Girolamo ribadisce il medesimo principio. Nella lettera 58 egli rileva che Antonio e i monaci non visitarono Gerusalemme, eppure le porte del Paradiso si sono ugualmente spalancate per loro. E afferma che motivo di lode per i cristiani non è il fatto di essere stati nella città santa, bensì di aver vissuto santamente.
In questo itinerario interiore di luce in luce, sulla scia dell'appello di Cristo a essere perfetti come perfetto è il Padre nostro celeste, si configura un profilo del pellegrinaggio particolarmente caro alla tradizione spirituale bizantina. È l'aspetto estatico, che sarà sviluppato sulla base della dottrina mistica di Dionigi l'Areopagita, di Massimo il Confessore e di Giovanni Damasceno. La divinizzazione dell'uomo è la grande meta di un lungo viaggio dello spirito che pone il credente nel cuore stesso di Dio, realizzando così le parole dell'Apostolo: «Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me, per cui il vivere è Cristo».
Nel IV secolo, cessate le persecuzioni dell'impero romano, inizia la fitta trama dei pellegrinaggi verso i luoghi in cui tanti seguaci di Cristo hanno subito il martirio. Questi luoghi, aperti alla venerazione pubblica, sono testimoniati da memorie documentarie come i diari di viaggio degli stessi pellegrini, soprattutto in Terra Santa, dove brilla la testimonianza di Eteria agli inizi del V secolo.
Il padre Terzo Natalini scrive che è rilevante anche la testimonianza di Paolino di Nola, che così riporta:
«Nessun altro sentimento attrae gli uomini a Gerusalemme
se non il desiderio di vedere e di toccare i luoghi dove Cristo fu fisicamente presente e poter dire così dalla propria diretta esperienza: siamo entrati nel suo tabernacolo e abbiamo adorato nel luogo stesso dove si posarono i suoi piedi. Il loro è un vero desiderio spirituale di vedere i luoghi dove Cristo patì, risuscitò da morte e ascese al cielo. La mangiatoia della sua nascita, il fiume del suo battesimo, l'orto del suo tradimento, il palazzo della sua condanna, la colonna della sua flagellazione, la pietra della sua sepoltura. Tutte queste cose ricordano la passata presenza di Dio sulla terra e dimostrano le basi antiche delle nostre credenze moderne.
Testimonianze di primo piano ci vengono anche da San Girolamo e da Rufino di Aquileia, prima amici, poi in conflitto per motivi di studio, quindi per un poco ancora riappacificati.
Rufino accompagnò nel 372 in Palestina Melania Senior, una nobile vedova romana che aveva scelto il Monte degli Ulivi per fondarvi un monastero e condurvi più agevolmente vita ascetica.
Anche San Girolamo, pellegrino con la discepola Paola in Terra Santa, scrisse una celebre lettera in cui elencava i doveri spirituali dei pellegrini.
Coloro che anelano a visitare il Tempio di Dio ascoltino quello che dice l'Apostolo. Voi siete il Tempio di Dio e lo Spirito Santo abita in voi. E le porte del Paradiso sono ugualmente aperte a chi viene da Gerusalemme e a chi viene dalla Britannia. Il Regno di Dio è dentro di voi. Antonio e tutti gli altri monaci dell'Egitto, della Mesopotamia, del Ponto e della Cappadocia non videro Gerusalemme, ma pur senza questa città si sono aperte loro le porte del cielo.
E si sono aperte perché non si sono fatti pellegrini verso una meta terrena, ma verso l'assoluto. E ogni uomo e ogni donna, se vuole, può essere su questa terra pellegrino in cerca dell'assoluto. E ognuno è chiamato. Siamo tutti pellegrini, membri del popolo di Dio, che il Creatore e Padre conduce verso la santità che gli è propria.
Dal secolo XI avvengono nuove lotte e persecuzioni contro i cristiani. Saranno i musulmani fatimiti d'Egitto a scatenarle nel 1009 col califfo El-Hakim, il quale diede ordine di distruggere la chiesa del Santo Sepolcro e di asportarne i tesori e le reliquie. Ai cristiani fu imposta l'abiura o l'emigrazione.
Morto il califfo, si ebbe un periodo di tranquillità per la chiesa gerosolimitana. E dall'Occidente arrivano ancora pellegrini accompagnati da personaggi illustri che fondano ospizi di accoglienza, come quello degli ungheresi, istituito da Santo Stefano d'Ungheria, quello dei tedeschi e quello degli amalfitani, dal nome di Santa Maria Latina.
Da quest'ultimo, uno dei migliori, avranno origine gli ospitalieri di San Giovanni. Tranquillità relativa, potremmo dire, perché da sotto la cenere esplose nuovamente il fuoco della persecuzione e dell'oppressione. I pellegrini che si muovevano verso l'Oriente avevano bisogno della protezione di soldati o di guardie particolari, li assistevano come potevano e tanti erano gli scontri che si susseguivano tra i pellegrini cristiani e i musulmani. Siamo così alla soglia delle crociate.
All'orizzonte si affacciava San Francesco, che con i suoi frati avrà in Terra Santa una presenza secolare a custodia dei luoghi sacri alla cristianità, in una convivenza non sempre facile con altre comunità ecclesiali di Oriente e a sostegno dei pellegrini. Attorno al 1300 si costituiva una Societas Peregrinatium Pro Christo, che considerava il pellegrinaggio come un'opera anche missionaria. Proprio allora, però, nel 1300, a Roma si proclamava il Giubileo, che avrebbe reso alla città eterna una Gerusalemme, verso la quale avrebbero puntato schiere di pellegrini, come accadrà nella lunga serie successiva degli anni santi.
La scoperta del Nuovo Mondo pose la premessa per il superamento della visione eurocentrica, con l'affacciarsi di culture differenti e con straordinari movimenti di genti e di gruppi. La cristianità d'Occidente perse la sua unità, centrata su Roma, e le divisioni confessionali resero più ardui i pellegrinaggi, talora anche contestati come occasione di peccato e di disprezzo dei comandamenti di Dio.
Avviene infatti che uno faccia il pellegrinaggio a Roma e spenda 50 e 100 fiorini e lasci la moglie e i figli e magari un suo prossimo a casa alle prese con la miseria. Così si esprimeva Martin Lutero. Ma già San Girolamo, nella lettera a Paolino, scriveva così:
«Non è nulla di grande mettere in mostra che si digiuna ostentando un aspetto triste e lurido, o possedere enormi ricchezze e vestirsi di povere vesti. Non è lodare essere stati a Gerusalemme, ma aver vissuto bene a Gerusalemme. I singoli fedeli vengono apprezzati non per la diversità dei luoghi, ma per il merito della fede».
Il pellegrino, nella frantumazione dell'immagine classica dell'universo, si sentiva sempre meno viandante nella casa comune del mondo, ora suddivisa in stati e chiese nazionali. Si delineavano così mete più ridotte e alternative, come quelle dei sacri monti e dei santuari mariani locali. Dopo il V secolo, il pellegrinaggio concreto che percorre le strade del mondo si distende in nuove ramificazioni. Se la conquista araba di Gerusalemme nel 638 rende più arduo l'incontro con le memorie cristiane della Terra Santa, si aprono però nuovi itinerari in Occidente. Una meta fondamentale diventa Roma, luogo del martirio di Pietro e Paolo e sede della comunione ecclesiale attorno al successore di Pietro. Nascono così le molteplici vie romee, ad Petris Edem, tra le quali brilla la via francigena che attraversa l'intera Europa per puntare sulla nuova città santa.
La via romea, nel versante opposto della via francigena, era il percorso abituale dei pellegrini provenienti dalle Alpi orientali e da Venezia, diretti a Roma. La via, nel tratto Ravenna-Pomposa, già inserita nell'antica via romana Popilia, si estese più a nord fino ad Adria e più a sud fino a Rimini, con possibilità quindi per i romei di immettersi in altri percorsi.
Un più ampio discorso obbliga il cammino di Santiago, cioè il pellegrinaggio che ha come meta la tomba di San Giacomo a Compostela. Nel 1100 i pellegrini alla partenza recitavano questa preghiera e nel 1156 il parroco di Navarin, Sébastien Idouat, rilevava che i pellegrini di Compostela hanno gli occhi radiosi come se vi brillassero i raggi della stella che hanno trovato o di cui sono alla ricerca.
Lodate il Signore nel suo santuario.
Alleluia.
Lodatelo nel firmamento della sua potenza.
Alleluia.
Lodatelo per la sua immensa grandezza.
Alleluia.
Una particolare configurazione viene attribuita al pellegrinaggio con l'apparire nei secoli XI-XIII del movimento crociato. In esso l'antico ideale religioso del peregrinare verso i luoghi santi delle Sacre Scritture si intreccia con le nuove istanze e idee di quell'epoca storica, cioè la formazione della classe cavalleresca, con le tensioni sociali e politiche, col risveglio di impulsi commerciali e culturali rivolti all'Oriente, con la presenza dell'Islam nella Terra Santa.
I conflitti di potere e di interesse sovente prevalsero sull'ideale spirituale e missionario e attribuirono profili diversi alle varie crociate, mentre tra le chiese d'Oriente e di Occidente si ergeva il muro della divisione. Ne risentì anche la prassi del pellegrinaggio, che rivelò alcune ambiguità ben rappresentate da San Bernardo di Clairvaux. Egli era stato l'ardente predicatore della Seconda Crociata, ma non esitava anche a celebrare la Gerusalemme spirituale presente nel monastero cristiano come meta ideale del pellegrino. Un inno medievale, tuttora presente nella liturgia, esaltava chiaramente la Gerusalemme celeste che si edificava in terra attraverso la consacrazione di una chiesa.
Celeste città di Gerusalemme, beata visione di pace, eccelsa, fatta di vive pietre, tu ti innalzi agli astri, incoronata come sposa da mille e mille angeli. Di gemme brillano e a tutti sono aperte le sue porte, perché per la virtù dei meriti vi giunge ogni mortale che per amore di Cristo sostiene tormenti. Le pietre che formano questa mole sono tagliate a colpi di salutare scalpello e levigate assiduamente col martello e bellamente unite insieme ne adornano il fastigio. Da ogni parte si è reso l'onore dovuto al Padre Altissimo, al Figlio suo unigenito e all'Inclito Paraclito, al quale siano resi lode, potere e gloria per tutti i secoli.
Nella storia della Chiesa, il vecchio e il nuovo sono sempre profondamente intrecciati tra loro. Il nuovo cresce dal vecchio, il vecchio trova nel nuovo una sua più piena espressione.
Lo stesso linguaggio conciliare raffigurava la Chiesa nella sua esperienza di cammino spirituale e missionario, compagna di viaggio accanto all'intera umanità. Si trattava infatti di cercare le vie più efficaci per rinnovare noi stessi, per divenire testimoni sempre più fedeli del Vangelo di Cristo, come esplicitarono i padri conciliari nel messaggio al mondo, datato 20 ottobre 1962.
Noi non possediamo né le ricchezze né la potenza terrena, ma riponiamo la nostra fiducia nella forza dello Spirito Santo, promesso da Gesù Cristo alla sua Chiesa. Perciò, umilmente e ardentemente, invitiamo tutti a collaborare con noi per instaurare nel mondo un più ordinato vivere civile ed una maggiore fraternità. È nostro ardente desiderio che su questo mondo, che è ancora così lontano dalla pace desiderata per la minaccia derivante dallo stesso progresso scientifico, progresso meraviglioso ma non sempre ossequiente alla superiore legge della moralità, splenda la luce della grande speranza in Gesù Cristo, unico nostro Salvatore.
La Chiesa di Dio peregrinante divenne così un profilo dominante sin dagli esordi della celebrazione conciliare. La Chiesa era un segno innalzato in mezzo ai popoli per offrire a tutti l'orientamento del proprio cammino verso la verità e la vita. L'incontro coi popoli, che con Paolo VI all'ONU ebbe la sua manifestazione simbolica, venne definito come l'epilogo di un faticoso pellegrinaggio. Lo stesso concilio apparve come una spirituale ascensione, mentre i padri conciliari salutarono gli uomini di pensiero come pellegrini in marcia verso la luce.
Ai nostri giorni, l'umanità, scossa da ammirazione per le sue scoperte e la sua potenza, agita però spesso ansiose questioni sull'attuale evoluzione del mondo, sul posto e sul compito dell'uomo nell'universo, sul senso dei propri sforzi individuali e collettivi e ancora sul fine ultimo delle cose e degli uomini. Per questo il Concilio, testimoniando e proponendo la fede di tutto intero il popolo di Dio riunito da Cristo, non può dare dimostrazione più eloquente della solidarietà, del rispetto e dell'amore di esso nei riguardi dell'intera famiglia umana dentro la quale è inserito, che instaurando con questa un dialogo sui vari problemi accennati, arrecando la luce che viene dal Vangelo e mettendo a disposizione degli uomini le energie di salvezza che la Chiesa, sotto la guida dello Spirito Santo, riceve dal suo fondatore. Si tratta di salvare la persona umana, si tratta di edificare l'umana società. È l'uomo, dunque, ma l'uomo singolo integrale, nell'unità di corpo e anima, di cuore e di coscienza, di intelletto e volontà.
Dall'evento conciliare in avanti, la Chiesa ha vissuto la sua esperienza peregrinante non solo nel rinnovamento, nell'annunzio missionario, nell'impegno per la pace, ma anche attraverso molteplici testimonianze del Magistero ecclesiale, in particolare in occasione degli anni giubilari del 1975 e 1983. Nella bolla d'indizione del giubileo del 1975, l'oggi servo di Dio Paolo VI scriveva:
«È noto come una delle preoccupazioni più vive della Chiesa in questi anni sia stata quella di far giungere dappertutto un messaggio di carità, di socialità e di pace, e di promuovere, per quanto sta in lei, opere di giustizia e di solidarietà in favore di tutti gli indigenti, gli emarginati, gli esuli, gli oppressi, di tutti, diciamo, individui o gruppi sociali o popoli che siano».
L'anno santo straordinario del 1983, indetto dall'oggi beato Giovanni Paolo II per celebrare il 1950 anniversario della nascita di Cristo, si distinse per il particolare spirito di penitenza che doveva portare ad una totale conversione nella contemplazione del mistero della redenzione. Domenica 22 aprile 1984, Pasqua di Resurrezione, Giovanni Paolo II consegnava ai giovani la croce dell'anno santo. Riascoltiamone l'indimenticabile voce.
Carissimi giovani, al termine dell'anno santo affido a voi il segno stesso di quest'anno giubilare, la croce di Cristo. Portatela nel mondo come segno dell'amore del Signore Gesù per l'umanità e annunciata a tutti che solo in Cristo, morto e risorto, c'è salvezza e redenzione.
Dalle città e dalle campagne
noi veniamo a te,
dai monti e dalle vallate
noi veniamo a te,
da ogni casa e da tutte le strade
noi veniamo a te,
da tutti i confini della terra
noi veniamo a te,
città del cielo, arca dell'amore, ci rifugiamo in te.
Per il programma di Orizzonti Cristiani, oggi parliamo di Franca Salerno ha proposto «Siamo un popolo che cammina», il pellegrinaggio nella storia e nella fede cristiana. Testi tratti dal Magistero della Chiesa e dagli scritti di autori vari. Hanno collaborato al microfono Gianni Bersanetti, Mino Caprio, Giorgio Lopez, Stefano Mondini, Gabriele Parrillo, Lucio Saccone. La sigla Canto della Chiesa Pellegrina è di Daniele Stefani e Vincenzo Meloni. Tecnici del suono Quirino Micocci e Gaetano Paradisi. Coordinamento e realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.
Gioia, fiducia.